Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Intanto sono fortunati anche gli ascoltatori perché hanno un augurio un po' speciale, no? Non solo da me, ma anche da te, perché li hanno tutti doppi. Vedete, ascoltare Radio Buon Consiglio, ci ricevono le grazie doppie. Allora, iniziamo subito con, che questa è una grazia più che doppia, perché tutti coloro che lo reciteranno insieme a noi faranno parte, ecco, dei riparatori, ecco, dei volontari riparatori. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Mio Dio, io credo,
Credo.
adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, vedete l'umiltà di San Francesco. Gesù disse a San Francesco, sapete che termine gli diede? Vermiciattolo di Francesco. Evidentemente, non si è stupito San Francesco di sentirsi definire un vermiciattolo, tant'è vero che anche la sua preghiera, conscio di essere un vermiciattolo, è quella che mi piace proprio ricordarla, sempre la diciamo anche stavolta, o alto e glorioso Dio. Illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. In effetti, sta preghiera corrisponde anche al titolo perché, vedete, inizia così dicendo: O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Cioè, un vermiciattolo sta sottoterra, no? Un lombrico e sottoterra veramente c'è tenebra. Però dammi una fede retta, una speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Praticamente riconosce di aver bisogno di queste virtù, tanto fede, speranza e carità, vedete, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Cioè, per vivere bene e santamente la fede, la speranza e la carità, ci vuole un'umiltà profonda. Che bello, che semplicità. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Dicendo così, lui non si sente sicuro di se stesso, non confida in se stesso, ma confida nel Signore. Per quello dice: dammi senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Perché come faccio io a essere sicuro di quel che faccio? Se confido in me stesso, io sarei maledetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che confida in se stesso. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, non sarà mai deluso. Allora, vedete, questa preghiera, preghierina nel senso che è breve, ma è una preghierona perché contiene tutti gli elementi per vivere alla sequela di Gesù Cristo, però senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Vedete che importante è quando tu leggi una preghiera, che bella, sì, ma devi anche capire cosa stai leggendo, no? Che il significato, vedete che è profondissimo, è meraviglioso, ma per grazia di Dio, ecco, ci viene data la possibilità anche di intenderlo, perché quante preghiere diciamo senza sapere quello che chiediamo, no? E dobbiamo invece saperlo, capire la profondità, il senso della preghiera, che quando si recita il Padre Nostro, no? Cioè, il Signore ci fa capire che noi abbiamo un Padre in cielo. Onora il Padre e la Madre, anche la Madonna è madre ed è in cielo, Madre mia Maria, però il Padre e la Madre, onora il Padre e la Madre. Ma poco si onorano anche i genitori di questo, diciamo, terreni, ma il cristiano deve pensare così, dice: se io onoro il Padre e la Madre che sta nei cieli, diciamo che onorerò anche il Padre e la Madre che stanno in terra, perché se onoro il Padre e la Madre che stanno in cielo, mi faccio santo. Se mi faccio santo, onoro mio Padre e mia Madre, e i miei genitori saranno onorati di aver un figlio santo, capite? Non è mica difficile il passaggio, dico, si fa presto a capire, ma ste cose è difficile sentirle perché abbiamo altre cose da dire, diciamo, siamo dei depistati, diciamo, non abbiamo il senno e il discernimento. Infatti qualche volta per scherzo dico: è vero che ci sono i reggiseni, no? Ma però mancano i reggisenni con due N, quelli lì vanno bene per gli uomini, anche per le donne, per i governanti, per tutti quanti dovrebbero avere il reggisenno con due N, perché sta testa mi pare che non funziona più. Io sono qua vicino praticamente, vero, a quel Antonio Megalitti, è vero che ne hanno parlato in lungo, in largo, in su e in giù, cioè non sapevano più che cosa fare per parlare di questa vittima del terrorismo, no? Ma praticamente lui aveva fondato, insomma, questa radio eurofonica, cioè lui da parlare dell'Europa unita, eurofonica, però diciamo, io facevo le mie riflessioni, diciamo, non so se c'ho il reggisenno, non lo so, ma comunque pensavo in modo diverso da come pensa la radio e la televisione, e pensavo così, dico: Europa unita in che cosa? No, punto di domanda, io vorrei sapere in che cosa siamo uniti. Siamo uniti nella grazia o siamo uniti nella disgrazia? Ci vogliono far unire nella grazia o nella disgrazia? Visto che l'Europa aveva le radici cristiane, per cui era unita dalle radici cristiane, adesso praticamente abbiamo le radici, diciamo che sono la devastazione delle radici cristiane, perché siamo uniti in che cosa? Nella moneta, praticamente, per cui è idolatria della moneta, ma siamo disgraziatamente uniti da una cosa che non so quando i cristiani la capiranno, perché qualcuno l'ha anche capita perché ne parlano, ma diciamo generalmente la strategia è stata questa, no? Quando l'uomo perde la fede non capisce più niente, perché la fede, diciamo, sono gli occhi della fede, sono cose, vedi le cose spirituali con gli occhi della fede. Allora, le radici cristiane, diciamo che hanno anche l'insegnamento di Cristo, hanno la legge di Cristo, per cui debbono sottostare, diciamo, a delle leggi cristiane, a delle leggi divine. Bene, si perde la fede, questa legge svanisce. Anzi, addirittura ci sono in giro, perché io l'ho sentita, un CD di uno che non faccio il nome, ma diciamo bisogna pregare molto per lui, perché non so a quale, diciamo in quale piano, in quale girone finirà se non la smette, di dire che i 10 comandamenti li ha inventati Mosè per soggiogare il popolo, e la Chiesa continua a fare così. Questo qua è un predicatore, capite? Allora, questo è un devastatore della fede. Cioè, Gesù Cristo non è venuto a dire quello che ha detto Mosè è tutto sbagliato. Sono venuto a dare compimento a quello che ha detto Mosè, no? Pertanto, pensate. Ecco, e quando questo tizio parla, ci sono sempre le sale piene, no? Di giovani soprattutto, i quali naturalmente tu gli togli i comandamenti, immagina, vivessero da quadrupedi, non farebbero neanche peccati, perché i quadrupedi non fanno peccato. Anzi, loro quando si uniscono fanno i cuccioli, no? Invece pensate che tradimento di Gesù Cristo verità. Allora, e l'Europa unita, dico, unita in che cosa? Io vorrei sapere in che cosa vogliamo essere uniti, no? Uniti in Cristo, siamo una cosa sola, siete una cosa sola, come io e il Padre siamo una cosa sola, ma questo praticamente in Cristo, perché senza di Lui non possiamo far nulla, e qui praticamente Gesù Cristo addirittura non c'era il registratore per sapere, capite? È diabolica. La situazione attuale, è, vi dico, è diabolica con tutti i caratteri cubitali. Diabolica è diabolica. Allora, siamo uniti e c'è c'è uno Stato, diremo così, sovranazionale, che stabilisce quello che devono fare i poveri disgraziati che hanno deciso di entrare nell'Europa unita della disgrazia. Cioè, quando ci sono leggi, voi pensate a tutte le cose, dunque, aborto, leggi, eutanasia, omosessualità, la religione universale, eccetera, eccetera, no? Allora, tutte queste cose, allora, tu dici, no, noi in Italia non siamo disponibili, se non fate quello che vi diciamo noi, voi sarete multati, cioè, noi siamo obbligati ad offendere Dio e far passare tutte le leggi anticristo, e io dovrei essere, diciamo, autore, sostenitore dell'Europa unita nella disgrazia. No, deve essere unita nella grazia. E allora, poiché abbiamo tradito, se voi leggete anche i Salmi, l'Antico Testamento e così, il Signore ci teneva al suo popolo e quando non filava dritto lo picchiava. Adesso noi, diciamo che stiamo cercando di essere picchiati, e siamo anche picchiati nel senso che quando si dice sei picchiato vuol dire che la testa non funziona. Allora, voi pensate un po', allora, c'è la denatalità, eh? Cioè, praticamente non nascono figli, no? Ma la strategia è diabolica, vi dico appunto, perché non essendoci, se non nascono più figli, o ne nascono troppo pochi, perché la moltiplicazione non è che due genitori fanno due figli, non ha moltiplicato un bel niente, perché morti i genitori ne restano ancora due. Moltiplicare vuol dire che quando muoiono i genitori almeno ce ne siano 3, 4, 5, 6, ecco, allora hai fatto la moltiplicazione, se no diciamo che questa denatalità praticamente tu non vuoi avere figli, cioè non vuoi Gesù Cristo, non c'è posto per lui. Allora, ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me. Allora, ogni volta che non accogliamo uno piccolo, non accogliamo Gesù Cristo. E poi sbandieriamo l'accoglienza, oh disgraziati, ma è possibile che ci prendete così senza cervello e senza senno? Non siamo senza senno, e questa cosa è diabolica, è proprio diabolica, l'hanno inventata l'inferno. Padre Pio, parole sue, dice la pillola contraccettiva l'hanno inventata all'inferno. Qui. E dice sì, io potresti dire, ah Claudio, non esagerare. No, no, l'ha detta Padre Pio, pertanto provate voi a dire che Padre Pio non ha più cervello, più fede, più speranza e più carità di voi. Ecco, l'hanno inventata all'inferno. Allora, cosa succede? Il motivo era questo, no? Dice, se non nascono più figli, va bene, abbiamo la scusa di invadere l'Europa con le radici cristiane da coloro che è da secoli che tentano di arrivare, sono anche arrivati, ma sono stati cacciati. No, adesso addirittura venite qua, venite a distruggere tutto. Viviamo le chiese, fate moschee, fate tutto quello che volete, noi siamo disponibilissimi. No, cari miei, questo vuol dire che abbiamo perso la fede, ma anche il senno. Abbiamo perso il senno, ecco. Allora San Benedetto, patrono d'Europa, ecco, a San Benedetto dovrebbero chiedere come si fa a far l'Europa unita, che lui l'ha fatta unita nella fede, ha piantato monasteri in tutta Europa. Ma torniamo a questo, diciamo, nostro fratello che è stato colpito da una pallottola di uno che noi accogliamo, che noi siamo contenti che venga qua a spararci in testa, tanto se sta testa non funziona, anche se gli spari addosso non perdi mica tanto, no? E lui aveva fondato anche una radio, no? Eurofonica. Sapete che grazia sarebbe, no? Se adesso, arrivato ad altra sponda, fondasse la radio praticamente Eternità Fonica, che ci raccontasse come stanno le cose dall'altra parte, visto che faceva il giornalista, no? Entusiasta nelle università. Sapete che bene sarebbe se si sentisse nelle università la radio praticamente fondata con questo intento, no? Di spiegare ai ragazzi come si fa andare all'inferno, visto che i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Ecco, Eternità Fonica. E allora dice, ah ragazzi, fermi tutti, ho sbagliato tutto, altro che Europa unita e accoglienza, dobbiamo accogliere Gesù Cristo, la verità. Adesso io ho fatto i conti con lui, ho dovuto fare i conti con lui, non con quelli del Parlamento europeo, no? Che diciamo, poveracci, se sono affiliati a qualche banda diabolica, è chiaro che proporranno e vorranno a tutti i costi far passare quello che vogliono loro. Allora, viene Gesù Bambino, ma sai, ci sono più babbi natali che Gesù Bambino ormai, no? Cioè, Gesù è bambino, appena nato, il vecchione, diciamo, Babbo Natale, diciamo, trainato con la slitta di bestie cornute, no? A me piace anche scherzare, mettere un po' di ironia nella cosa. Ecco, poi addirittura quelli che non vogliono neanche che si veda Gesù bambino, perché noi non dobbiamo essere, non dobbiamo essere razzisti. E beh, tu sei razzista perché mi scarti Gesù bambino, scusa, no? Non ho capito, sei razzista, tu sei razzista, no? Perché non vuoi che sia ospitato Gesù bambino che sta qui da 2000 anni, per così dire, adesso lo licenziamo, non c'è posto per te perché tu sei sgradito. Ecco, quello che tu dici, ma dicono che non c'era il registratore, per cui diciamo non è neanche importante quello che dici tu. Ebbene, allora dico, pensavo, sapete, continuano a parlare di questo ragazzo sparato, no? Ecco, ma capite il discorso, cioè, e sapete perché parlano sempre di lui? Perché lui voleva un'Europa unita, era contento di queste cose, era entusiasta dell'Europa unita, no? E visto che era entusiasta dell'Europa unita, pensa un po', coloro che vengono qui, ecco, ospiti, vero, in Europa cattolica, gli hanno sparato un colpo in testa, no? Capite? Allora, no, ma ecco, facciamogli un monumento, gli facciamo la piazza, le vie intestate a lui. Ma perché non gliele fate a Gesù Cristo, a San Benedetto, insomma, a quelli che hanno il senno e il discernimento, hanno avuto e ce l'hanno ancora, quelli che ce l'hanno? No, questi qua vengono strapazzati perché sono razzisti, fondamentalisti e non sono, ecco, addirittura davanti al Duomo hanno piazzato dei salvagenti, San Giuseppe con un remo, vero? La Madonna e Gesù bambino dentro, invece che nella culla, in un salvagente, in un barcone, no? Per cui, ma tu capisci, ma veramente, diciamo, questi ormai hanno perso il senno e anche il discernimento, ma fabbriche italiane, volete lanciare un nuovo prodotto per aumentare il PIL, no? Cominciate la produzione di reggisenni con 2N, perché ce n'è estremo bisogno per tutta l'Europa. Bene, Anna, diciamo, non è mica un programma tanto religioso questo qua, ma è religioso sì, perché le radici sono cristiane e bisogna difenderle. Ma cosa bisogna fare? Ma no, la gente ascolta, ma non ha senno e discernimento, per cui mangia e beve tutto, no? Veleni, tutta roba buona. Ecco, onnivori, come i maiali che stavano in Olanda, che gli davano perfino, no? Gli hanno trovato nei prosciutti la diossina, perché gli davano da mangiare, insieme al mangime, anche l'olio, sapete quello che sta dentro nel camion, ecco, è praticamente il lubrificante del motore, come smaltirlo? Lo davano da mangiare ai maiali. Allora, noi vedete che siccome siamo diventati anche noi un po' suini, diciamo, basta vedere come si pubblicizza tutto ciò che è schifoso, bene, allora ci danno da mangiare di tutto e noi mangiamo di tutto perché abbiamo perso il senno e il discernimento. Anna,
aiuto, poveri noi, aiuto, sì.
No, ma è così, scusa, è così. Allora, noi abbiamo l'apostasia galoppante. Cioè, lo hanno detto anche i papi precedenti, lo ha detto la Madonna a Fatima, l'ha detto la Madonna alla Salette. Allora, io vuoi che creda a questi mestatori che non mostrano di averne senno di discernimento, ma di essere aggregati a qualche associazione disgraziata, perché non è possibile, vero, che abbiano sbagliato in 2000 anni e adesso sono arrivati gli intelligenti pieni di fede che fanno i miracoli di distruzione, però. Eccolo. Allora, Anna, cosa bisogna fare? Ma Radio Buon Consiglio deve anche svegliare un pochino la gente che dorme.
Speriamo, sì.
Abbiamo proposto un nuovo, diciamo, un capo d'abbigliamento necessario. Bravo. Però di cristiano che ha perso la fede o non ce l'ha proprio, no? Ce n'è bisogno proprio. Ecco, viene il Signore onnipotente, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Capito? Cioè, Dio è con noi e chi sarà contro di noi? Vogliono fare la guerra con il Signore? Pensate un po', il Signore alla fine è sempre Lui che vince, ma ci lascia andare e permette che noi ci rompiamo la testa, no? Che ci facciamo sparare i colpi in testa, perché anche, diciamo, se non sono pallottole di piombo, ma i colpi in testa sono le eresie, sono le falsità, tutto ciò che non è verità, sono colpi in testa per chi non si rende conto che viene colpito al cervello e crede alla pallottola dell'eresia che gli viene sparata nel cervello, no? Aiuto. Vieni presto in nostro aiuto, Gesù, vieni in nostro aiuto. Metti ordine in questo mondo perverso e malvagio, perché i tuoi figli, quelli che vogliono esserti fedeli, stanno boccheggiando come i pesci fuor d'acqua, perché ti vengono imposte le cose, addirittura in chiesa, no? Per cui le cose sbagliate devi farle in chiesa, no? No, non le faccio. Bene. Allora, Anna, cosa leggiamo? Qui abbiamo...
Due proposte, sì. Dimmi tu.
Due proposte. Quello di rallegrati, diciamo, mi rallegrerò dopo che ti ho fatto il cuore immacolato di Maria, perché adesso in queste condizioni come si fa a rallegrarsi? Leggiamo allora la prima lettura.
Cantico dei Cantici, sì?
Sì, sì.
Ecco qua. Allora la donna presentata dall'autore del Cantico dei Cantici, dal viso incantevole, dalla voce soave, è figura dell'Immacolata, amica del Signore, perché senza macchie è tutta bella per la sua pienezza di grazia. Facendo nostre le parole del cantico, chiediamo alla Madonna di allietarci con la sua visita, come fece con Santa Elisabetta, affinché possiamo contemplare la bellezza del suo volto e ascoltare la soavità della sua voce materna, che ci invita ad amare il diletto, colui che ella ci ha donato, il Verbo incarnato. Dal Cantico dei Cantici. Una voce. L'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora ancora non si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, vieni, presto. Oh mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole.
Sai, sta colomba, Anna, sai come tu hai letto, o mia colomba che stai... Sai cosa ho pensato? Alle colombe che sono state liberate dalla finestra dell'appartamento papale, no?
Sì.
Che se le sbranate, se le mangiate, se le sono mangiate i gabbiani, capisci? C'è sta povera colomba che praticamente tanto per capire, no? Il Signore,
esatto,
che gioca, poi alla fine ci mostra, no? Dice: bene, guardate la colomba della pace, che fine fa? Viene sbranata, viene ingoiata praticamente da un gabbiano, ma è interessante anche tutti questi eventi, vero? Cioè, il Signore vuole venire, Lui è pronto, diciamo, basta che noi ci pentiamo, il Signore viene, Lui salta, è qui che salta e viene, guarda dalla finestra e spia dalle inferriate, cioè sta guardando cosa stiamo combinando, salta come un cerbiatto, no? E dice: ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia bella, e vieni, vieni presto, perché ecco l'inverno è passato. Diciamo, questo accadrà dopo il trionfo del cuore immacolato, praticamente, perché vieni, mia bella, la Chiesa è considerata anche la sua bella, ma questa diciamo, conciata com'è, praticamente non è certo bella, per cui dobbiamo aspettare tempi migliori, quando sarà bella, perché sarà che trasmetterà e propagherà la vera fede senza errori dottrinali. Alzati, amica mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato. Ma non è passato l'inverno, no, a parte che c'è quello meteorologico, ma c'è l'inverno che fa rima anche con inferno, perché qui praticamente ci vogliono mandare tutti all'inferno, con non denunciando i peccati che mandano più anime all'inferno, propagandoli, diciamo addirittura pubblicizzarli, diciamo altro che inverno, viene fuori l'inferno. E c'è stata la pioggia di disgrazie, se n'è andata, i fiori sono apparsi nel campo. Beh, noi li stiamo aspettando, i fiori, bisogna che fioriscano le virtù dei cristiani veri, non dei cristiani presunti. I fiori devono fiorire, le virtù. Il tempo del canto è tornato e la voce della tortora si fa sentire nella nostra campagna. Ecco, sentire dei canti meravigliosi, bisogna sentire i canti che ci sono stati trasmessi. Pensiamo al canto gregoriano, sembra che ci siano gli angeli che cantano, e l'abbiamo devastata con tamburelli, chitarre e tutto quello che c'è. Ma che scherziamo, noi praticamente la Chiesa è tutto, deve essere tutto reso sacro e non dissacrare, no? Un po' alla volta, loro ce l'hanno fatta, un po' alla volta, sapete, come il tarlo continua a rodere, no? A erodere, erode cosa ha fatto? Praticamente voleva che morisse Gesù Cristo, no? Però che strana per noi italiani, erode, erosione, erodere, praticamente qui un po' alla volta noi vediamo che questo erode del nostro tempo è uno che erode la verità un po' alla volta, così poi non ne resta più. Sentire la nostra campagna, il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica bella, mia bella, vieni presto, mia colomba che stai nelle fonditure della roccia, stai attento perché ci sono i gabbiani che ti mangiano. Nei nascondigli dei dirupi è meglio che stai là, sta là finché non trionfa il cuore immacolato, perché se esci fuori te mangiano. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Ma vedi, cioè, quando si arriva addirittura, si arriva anche alla stupidità, perché a un certo momento si può, le cose serie, diciamo, che noi le consideriamo serie, in effetti sono poi delle cose sciocche, no? Per cui l'uomo si vanta, vero, di ciò di cui dovrebbe vergognarsi, è scritto nella Sacra Scrittura, di ciò di cui dovrebbe vergognarsi, per cui si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi. Preghiamo che venga la pioggia della vergogna, perché qui non si vergogna più nessuno. Cioè, praticamente devono vergognarsi quelli che camminano sulla retta via, coloro devono vergognarsi perché vengono ripresi, richiamati, considerati il pessimo popolo, diciamo, che non aderisce al pensiero perverso e malvagio di questo secolo. Cari miei, stiamo attenti, non pensiamo, sì, beh, ma però bisogna, i tempi sono cambiati, sì, sono cambiati in peggio, non è che sono cambiati in meglio, no? Se i peccati non sono più peccati, se Gesù Cristo non è neanche certo quello che ha detto, se non, che cosa dobbiamo dire? Questa è la devastazione, vero, della verità. E siccome questa è la devastazione della verità, praticamente la devastazione della verità, la verità è Gesù Cristo. Pertanto, chi è che può essere il devastatore della verità se non il menzognero fin da principio, l'ingannatore, no? Ecco, Pensate un po' quanti imbroglioni vestiti da pecora ci sono in circolazione. Bene, Anna, io direi, cosa facciamo? Chiediamo una pausa musicale intanto.
Certo, sì, sì. Certo, io ricordo il numero telefonico agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene.
Ecco, benissimo.
Allora, Anna, ascoltavo la musica, vero? Ho letto, diciamo, quattro righe del Salmo che dice così. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Pensa un po', disprezzare quello che il Signore ha compiuto. Voi pensate un po', cioè San Benedetto dice, io con i miei frati abbiamo, diciamo, evangelizzato l'Europa, no? La rievangelizzazione, diceva Giovanni Paolo II, cos'è? La rievangelizzazione dell'Europa. Allora è il Papa che lo dice, vuol dire che non c'è, l'evangelizzazione è svanita, se ci vuole la rievangelizzazione, stiamo attenti alle parole, no? Non dobbiamo ascoltare e passano come il vento, no? Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità. Beata la nazione, ma dov'è sta nazione beata? Dov'è la nazione beata che non... Allora, sentite qua. L'anima nostra attende il Signore, questa vale per noi. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo e sappiamo che il Signore permette la morte e poi vuole la risurrezione, per cui ci farà vedere. Ecco, infatti la Madonna dice, poi dopo il trionfo ci sarà un unico pastore, vero? E diciamo, un'unica chiesa, ecco, per tutti quanti, vuol dire che ci sarà una conversione, perché tutti vedranno cosa hanno combinato gli uomini e che cosa fa il Signore, ma costerà tutto ciò, sapete, perché dovrà umiliarci in modo totale, cioè perché se soltanto apparisse qualcosa in cielo, dice, ma forse è uno scherzetto della NASA che con un satellite ha fatto uscire una croce, per cui no, sono cose che non sono soprannaturali, no, sono rifrazioni dell'oceano. Noi siamo sempre fatti così, allora bisogna che ci dia una di quelle botte, vero? Che poi quando uno si rende conto che sta per finire anche la sua vita, perché vedrà di tutto e di più, dirà Signore pietà. Dice, era proprio questa l'invocazione che aspettavo, perché fino adesso mi hai rinnegato, mi hai tradito, mi hai calpestato, mi hai condannato a morte, adesso mi chiedi pietà. Diciamo, potrei farti fare la fine del buon ladrone, ma però non c'è altro sistema, vero? Bisogna che ci inchiodi tutti quanti, è vero, su una croce che naturalmente sarà dolorosissima. Ecco, poi diremo Signore pietà di me. Anna, a te la parola, che ne hai da leggere finché basta, ma saranno belle notizie, perché dice Claudio, tu praticamente sì.
Insomma, fai da evidenziatore sulla realtà che stiamo vivendo.
Bisogna pensare come corre il pensiero, diciamo, corrente, no? Io voglio pensare. Il mio pensare deve essere secondo Cristo, che è verità, no? Chi segue me non cammina nelle tenebre, io non voglio seguire nessun altro, certo. Voglio seguire Gesù Cristo per non camminare nelle tenebre, ma la gente che sta nelle tenebre, siccome nelle tenebre non si vede niente, non si accorgono neanche che gli stanno rubando il portafoglio, no? Ma dico, non quello fisico, no? Ma praticamente vengono depredati, gli tolgono tutto quello che c'hanno addosso. Soprattutto la fede. Bene, Anna, allora a te la parola,
siamo,
vai avanti.
Sì, al Santo Vangelo, sì, e alla meditazione di Don Dolindo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo? Che la madre del mio Signore venga da me! Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo 1, pagina 970, l'incontro con Santa Elisabetta. Maria si pose in viaggio per le vie deserte dei monti e camminava frettolosamente. Cercava la solitudine, perché aveva un gran bisogno di amare in silenzio e correva, perché era quasi come spirito e non avvertiva il peso del corpo. Chi ha provato un momento di intimo amore con Dio sa quanta vita esso trasfonde in tutto il corpo, rendendolo più sottomesso all'anima, più docile strumento dello spirito. Questa vita dovette essere immensa in Maria, tutta avvolta dalla fiamma dell'eterno amore. Non poggiava quasi sul suolo e come colomba liberata al volo divorava la via. Correva senza affannare, spinta come da un vento, giacché la creazione le faceva quasi riverenza. E l'aria stessa s'apriva innanzi a lei, per non opporre resistenza ai suoi passi. Correva esultando nel suo spirito, con passo sicuro e senza timore, giacché la gioia pura dell'anima dà anche al corpo un novello vigore ed una maggiore decisione nei suoi movimenti. I suoi sentimenti si arguiscono da quelli espressi a Santa Elisabetta, espressione magnifica dell'anima sua benedetta. Glorificava Dio, esultava in Lui Salvatore, vivente nel suo seno, si umiliava e considerava la sua grande missione nei secoli, attribuiva al Signore tutta la propria grandezza e considerava le conseguenze della misericordia fatta da Dio alla terra, la dispersione dei superbi, l'umiliazione dei grandi e l'elevazione degli umili. Era piena di Dio, conversava con Lui, lo amava di intenso amore, piena di riconoscenza per il compimento delle promesse fatte da Lui ad Abramo e alla sua discendenza. Cantava nell'esultanza del suo spirito ed esplose nella pienezza del suo amore dinanzi alla sua cugina. Giunse presto in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta, dice il Sacro Testo. Non salutò il consorte di lei, per delicatezza, sapendolo muto e non volendolo mortificare parlando, o perché sapeva che era momentaneamente assente. Salutò con le parole allora più in uso: «La pace sia con te», o con altra simile espressione. E al suono della sua voce il bambino di Elisabetta trasalì di gioia nel seno di lei, ed essa fu ripiena di Spirito Santo. La voce benedetta di Maria era come la voce stessa del Verbo incarnato in lei, perché egli ne possedeva e ne elevava tutta la vita. Era voce santa e santificante, che operò quello che diceva come augurio di pace, ed operandolo nello stesso tempo santificò il Battista nel seno materno e ne santificò la madre, riempiendola di Spirito Santo. Elisabetta vide Maria nello splendore della sua sovrumana bellezza e ne rimase profondamente colpita. Il cammino fatto sollecitamente le aveva anche fisicamente ravvivato il colore del volto. L'espansione con la quale le si rivolse aveva fatto come affiorare tutta l'anima sua nelle linee del corpo purissimo. Era come un'opera d'arte mirabile, un misto di semplicità e di maestà grande, un insieme di umiltà e di gloria, un'armonia di gioia profonda e di compostezza imperturbabile. Era bellissima, come non lo fu mai nessuna creatura. Era viva, perché spirava santità e pace da ogni movimento e da ogni parola. Era ancora una fanciulla, aveva poco più di 15 anni, e benché fosse già sviluppata, portava nella sua persona la casta ed affascinante ingenuità proprio dell'adolescenza. Era come un fiore aperto alla vita, e perché aperto per virtù dello Spirito Santo, conservava intatto quel candido fulgore di integrità che è proprio delle vergini. Sembrava un angelo del paradiso, più di un angelo, fulgente nei raggi della divinità che in lei riposava e diffondeva intorno una suavissima unzione di grazia che saziava lo spirito e lo inebriava di amore verso Dio. La sua voce non era voce di umana creatura, aveva qualche cosa di misterioso. Penetrava il cuore come grazia e lo pacificava con una grande soavità. Era come una melodia sommamente espressiva tratta da uno strumento dolcissimo. Santa Elisabetta, perciò, al vederla così grande e così bella, esclamò per ispirazione interna dello Spirito Santo: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno». L'abbracciò, la strinse al cuore, quasi con effusione materna, giacché essa era già avanzata di età, ma nello stringerla sentì lei qualcosa di divino, capì per grazia il mistero della sua maternità divina, sentì che abbracciava la regina del cielo e soggiunse: «E da dove a me questa grazia, che la madre del mio Signore, cioè del mio Dio fatto uomo per la salvezza di tutti, venga a me?» Con queste parole ispirate fu come scolpita per i secoli la testimonianza della divina maternità di Maria e della sua ineffabile grandezza. Essa non è indifferente ai salvati dal Redentore, lo porta loro, lo dona e fonde la sua grazia e la sua misericordia, dona la sua gioia, santifica in suo nome ed è inseparabile da lui nell'opera della salvezza. Se fosse stata solo un canale per il quale passò il Redentore, come dicono stoltamente i poveri protestanti, Elisabetta, ripiena dello Spirito Santo, si sarebbe rivolta non a lei, ma al Figlio Divino che le stava nel seno. Essa invece la esaltò benedetta fra le donne e chiamò frutto suo il Redentore, frutto della sua pianta purissima che evidentemente essa sola poteva dare. La pianta non è un semplice canale del frutto, lo genera, lo nutre, lo matura, lo dona. Bisogna andare alla pianta per averlo, e senza la pianta è impossibile coglierlo. Elisabetta vide in Maria tutto quello splendore di vita e lo paragonò inconsciamente all'umiliante abbattimento nel quale il suo sposo, muto e sordo, era venuto a lei dopo la visione dell'angelo. Capì che la fede nella parola dell'angelo aveva in lui realizzato il grande mistero, come l'incredulità del marito aveva cagionato a lui la mutezza e la sordità. Quell'infermità del marito le era stata cagione di non pochi fastidi nel governo della casa e quindi esclamò: «Te, beata, che hai creduto, poiché si adempiranno le cose dette a te dal Signore». Maria, quelle parole di lode, sentì l'anima sua tutta tratta in Dio. L'umiltà le dava il senso della sua nullità innanzi a lui. La riconoscenza le faceva attribuire tutto alla sua infinita misericordia. La luce divina che la illuminava le faceva guardare i suoi disegni su di lei e di trionfi delle sue misericordie nei secoli, fino alla fine del mondo. Perciò, levando al cielo gli occhi, esclamò: «L'anima mia, magnifica il Signore!» Mai uscì dal labbro umano un cantico più sublime di gioia, mai un cuore si aprì a Dio con tanto riconoscente amore, mai l'umiltà più profonda fu armonizzata così mirabilmente con la verità, in modo da formare una melodia di annientamento e di grandezza, di piccolezza e di immensità, di bontà e di forza, che affascina l'anima e la unisce alla gioia e ai sentimenti di Maria. Le reminiscenze scritturali del cantico di Anna dei salmi e dei profeti che si trovano nel sublimissimo cantico non mostrano solo la familiarità di Maria con le sacre scritture, ma sono come luce delle profezie e delle figure passate che si incontrano con la realtà e con il compimento delle promesse di Dio. E lungi dall'offuscare l'originalità del canto, lo rendono, nella sua concisa semplicità, più splendente e più bello. Esso è come il fiore di tutto l'antico patto e della gemma feconda del nuovo, e il compimento delle antiche speranze e la speranza nelle nuove misericordie, è la sintesi delle compiute aspirazioni del passato, è un rapido sguardo alla storia del futuro, fino al compimento dei secoli, è il programma della vita di un'anima redenta e la sintesi delle sue elevazioni di amore. È infine lo sprazzo fulgente della vita del Verbo incarnato e della medesima madre che lo portava nel seno. In tutta la storia del Regno di Dio è una voce sempre viva. In tutto lo sviluppo della Chiesa è un programma sempre attuale. In tutte le ascensioni dei Santi è una voce sempre armoniosa che può raccogliere in un suono di amore le mirabili armonie della grazia in loro. È un cantico fecondo e virginale, come il cuore dal quale sgorgò, ricco di significati e semplice nella sua espressione, che la Chiesa canta e ricanta ogni giorno, senza che esso esaurisca la sua gioiosa e fresca scaturigine. È il canto dei pellegrini che vanno verso la patria eterna, degli apostoli che percorrono la terra diffondendo il lieto messaggio, dei martiri che attestano la verità con il loro sangue, dei confessori che la propagano, delle vergini che la vivono, dei contemplativi che la gustano, degli angeli che la esaltano, delle creature tutte nelle quali ha echi di amore ed è nota squillante del cantico eterno nell'eterna gloria. Se si recita è una preghiera soave, se si canta è un inno trionfante che lancia lo spirito esultante in Dio, e se si medita è come orto fiorito, ricco di profumi celesti. Ha un sapore sempre nuovo, un fascino sempre vivo, una delicatezza sempre virginale, che i secoli non hanno potuto mai invecchiare, perché è un cantico di vita. Che gioia, oh Vergine Santa, ricevere la grazia, ricevere Gesù e poter cantare con te Magnificat, anima mea Dominum. Che pace il trovarsi sul Calvario della prova e poter ripetere con te, anche lacrimando, nella piena rassegnazione del cuore, Magnificat, anima mea Dominum. Che dolcezza interiore elevarsi a Dio apprezzando le gioie del mondo e ripetere nel volo dell'anima al bene eterno, Magnificat, anima mea Dominum. Ma che poesia d'amore recitare con la Chiesa le grandi preghiere liturgiche, sentirsi sazi di elevazioni interiori e volgere tutta l'anima a Dio in questo canto dell'anima tua, o Maria. Magnificat, anima mea Dominum. Che conforto nell'eredità dello Spirito, quando la povera nostra fontana si è come essiccata e non dà più una goccia. Ravvivare la scaturigine del cuore con questo tuo canto e dare la vita alla povera terra inaridita. Magnificat, anima mea Dominum. Anche a costo di dilungarci, noi non possiamo passare oltre senza dare almeno uno sguardo fugace a questi aspetti luminosi del cantico di Maria e a dilettarci nella molteplice rifrazione di questa gemma preziosissima del nuovo patto. Non possiamo non commentare il profondo significato di questo canto di amore, che ci è stato donato per cantare a Dio la riconoscenza del nostro cuore, perché uniti alla voce virginale della mamma nostra possiamo essere meno ingrati all'amore che per noi discese dal cielo e per amore ci redense con il suo preziosissimo sangue. San Zaccaria non credette all'angelo e rimase muto e sordo fino al compimento della promessa. Maria credette e parlò, anzi cantò, con una melodia che abbracciò tutti i secoli. Noi, i suoi figli, cantando con lei, viviamo della sua grande fede, partecipiamo alla beatitudine del suo cuore e ci rendiamo meno inetti al compimento dei disegni di Dio in noi. Dalla caduta dell'uomo per il percorso di 4.000 anni, l'umanità aveva sospirato al Redentore e vi aveva sospirato il popolo eletto, posto da Dio nell'umana famiglia come il cervello, il cuore degli uomini. Le nazioni potranno gloriarsi quanto vogliono dei loro grandi filosofi, poeti, letterati, artisti e delle loro ascensioni di civiltà, ma è innegabile che nessuno ha avuto il pensiero vero ed il vero amore all'infuori di Israele. Dio gli donò la verità. Esso ebbe in lui il pensatore, gli donò la legge ed ebbe in lui il legislatore, gli donò i canti dell'anima facendoli fluire dall'eterno amore ed ebbe per lui la vera poesia trascendente ogni umana forma. Il popolo ebreo non rimase teocratico per debolezza o per infanzia di civiltà, rimase tale perché aveva toccato la cima della vera civiltà. Ripudiare i suoi ammirabili frutti, che sono divini, è più insensato e sacrilego di chi lacerasse i capolavori dell'umana civiltà e demolisse i monumenti della più squisita arte. Il popolo ebreo ha traviato senza dubbio e ripudiando il Cristo ha sognato un regno terreno alla conquista del quale si è dato con tutte le arti della più bassa politica pur di riuscire. Ma a noi non lo riguardiamo nella sua decadenza, sebbene nella Costituzione ammirabile che gli dette il Signore e dalla quale ritornerà, unendosi in un solo ovile alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La sua stessa aberrazione e decadenza è un segno della divina civiltà del passato, poiché l'avveramento di profezie autentiche dei suoi ispirati profeti e la sua sopravvivenza integra come popolo in mezzo a tante vicende di secoli mostra che il seme che originò tale frutto vigoroso è seme benedetto da Dio. Invece di perseguitarlo crudelmente, le nazioni dovevano e debbono richiamarlo con la carità. Per la Chiesa debbono ridonargli le scritture alle quali ha sostituito il Talmud. In realtà esso è decaduto precisamente quando ha voluto formarsi una civiltà umana, rinnegando la sua costituzione divina, ed è corso appresso alle fantasmagorie d'un dominio universale politico, quando in realtà gli bastava vivere del Cristo nella Chiesa per ritrovarsi trionfalmente a capo dei popoli, come si trova un patriarca a capo dei suoi nipoti arricchiti da lui. Il sospiro del popolo ebreo da esso stesso diffuso tra le genti del mondo doveva culminare in Cristo come la pianta nel fiore, e per questo il Redentore aspettato fu paragonato dal profeta precisamente ad un fiore della radice di Jesse. Ora ecco Maria, pianta virginale di questo fiore, che lo ha nel seno come bocciolo e che raccogliendo i sospiri dei secoli ne annunzia il compimento esclamando: l'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E la risposta a tutte le voci profetiche, e il compimento di tutti i tipi e di tutte le figure, e l'annunzio del Salvatore dato dalla sua stessa madre. Ed è un annunzio di verità che è confermato dallo splendore virginale di questa madre. Basta guardarla nell'illuminazione che riceve dal Verbo che le è nel seno per dire con assoluta certezza: egli è venuto. E per ripetere con lei: Magnificat, anima mea Dominum. Doveva nascere da una vergine, ed ecco essa è vergine, intemerata. Doveva discendere come rugiada sul vello, ed ecco egli è venuto nella più completa oscurità, nel suo purissimo seno, doveva essere avvolto dalla donna, ed essa gli ha dato il corpo mortale, e l'avvolge con la propria vita. Doveva venire come suprema degnazione divina nell'umana bassezza, ed essa è la più umile delle creature, ed è una bassezza tutta ingemmata di grazie. Ha rivolto lo sguardo alla bassezza della sua serva, ha fatto in me cose grandi, e diffonde la sua misericordia di generazione in generazione su quelli che lo temono. Compiendo le sue promesse, Dio ha manifestato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi per antonomasia, i demoni nei loro disegni di perdizione, ha dissipato la superbia delle genti nella tirannide delle loro effimere civiltà, ha distrutto i troni dell'umana malvagità, uno dopo l'altro, ed ha instaurato il regno dell'amore fra gli uomini e gli affamati di beni eterni. Ecco, dissipata la civiltà pagana, fondata sull'orgogliosa tirannide, ed ecco il regno degli umili, ricolmi della pace, della divina grazia e della divina misericordia. E niente ha più valore fuori del Cristo e della Chiesa. Sono vinte le tenebre, sono sparite le ombre, sono compiuti i vaticini dei secoli, è spuntato il fiore di esse. Magnifica, anima mia Dominum. Elevati perciò, anima mia, abbassandoti, e scendi nelle profondità del tuo nulla, perché la misericordia divina ti ricolmi di beni. L'umiltà che non s'abbandona alla misericordia non è umiltà, è dispetto della propria miseria. L'umiliazione che non volge lo sguardo a Dio confidando non è riconoscimento vero della propria impotenza, ma è agitazione dello spirito nel fastidio di una bruttura che lo diminuisce innanzi all'occhio dell'orgoglio. Non è il desiderio di Dio, ma l'aspirazione di una spirituale vanità. Chi cade nelle onde s'agita, affonda, chi s'abbandona gridando ed invocando aiuto galleggia ed è tratto alla riva. Oh mio Signore, io non mi stupisco di essere peccatore, poiché di questo solo è capace l'anima mia. Non mi meraviglio d'essere impotente ad ogni bene, poiché senza di te sono nulla. Godo di essere un nulla, perché rifulga di più la luce della tua grandezza. Magnifica t'anima mia Dominum. Il peccato mi addolora, e tu sai quanto pianto per averti offeso, ma tu mi hai redento con il tuo sangue, ed il mio spirito esulta in te, mio Salvatore. Vorrei farti ora l'esposizione di tutte le mie bassezze e contemplarle per cantarti in tutti i toni. Io sono nulla e peccato, e tu sei tutto ed infinita santità. Tutto quello di cui si dilettò l'anima mia fuori dalla tua legge è per me un opprobrio. Ma il pentimento ha mutato la soddisfazione in amoroso rammarico, ha attratto il tuo sguardo e mi ha colmato di pace. Oh, sì, la grande beatitudine di riconoscermi peccatore e di piangere per averti offeso. E perché sono così beato? perché tu mi guardi con misericordia. Spuntano dall'anima mia tanti piccoli fiori sulla motta delle mie lordure, perché il sole eterno l'ha illuminata e nel lezzo delle mie iniquità si apre un germoglio lezzante. Perché tu mi usi misericordia, magnifica anima mia Dominum. Oh, come rifulge la potenza della tua grazia nella mia nullità, e come si allieta l'anima mia peccatrice nei fulgori della santità del tuo nome. Hai fatto in me cose grandi, purificandomi, fortificandomi, nutrendomi, perdonandomi, ed hai santificato la mia vita nel tuo nome, oh Santissima Trinità. Hai dato un desiderio ardente di riparare ed hai acceso in me le fiamme dello zelo. Così la tua misericordia passa da te nel mio cuore e dal mio cuore pentito a quelli che ti temono. Sono peccatore e mi hai vinto con la potenza della tua grazia, disperdendo i disegni vani del mio orgoglio. Sono stato ribelle al tuo amore inalberandomi, e tu mi hai umiliato, ma umiliandomi mi hai esaltato con la tua grazia. Ho fame di te, mio Dio, saziami. Ho vergogna di tutte le miserie che considerai come ricchezza della vita. Svuotami, accoglimi nelle braccia del tuo amore misericordioso, ricordandoti della tua bontà, e fammi riposare nel tuo amore, secondo le tue promesse, ora e nei secoli eterni. Così sia.
Amen. Che meraviglia! Vedi, Mondolindo ci mostra le bellezze della verità, delle cose eterne. E noi abbiamo, diciamo, ci mostrano le bruttezze dell'orgoglio e della superbia umana, no? Che si permette addirittura di mettere in dubbio quello che il Signore ha detto. E se il Magnificat veramente l'ha detto lei, o seppure se l'ha inventato, capito? Ma come si fa? Signore, vieni presto in nostro aiuto. Siamo praticamente, ci sono questi tiranni, tu a un certo momento, Anna, hai letto, no? Parlando dei tiranni di questo mondo, tiranni, costringono, vogliono che tu faccia le cose contro Cristo, contro la verità, perché la verità è discutibile. Capite la superbia, mamma mia, non potevate nascere in un secolo peggiore. E vabbè, però... Poi godremo il secolo migliore, il trionfo del cuore immacolato. E il cuore immacolato trionfa sulla sporcizia, chiaramente, no? L'immacolato su che cosa trionfa? L'immacolato trionfa sulla sporcizia, che non è solo quella fisica, ma è la sporcizia, voi, il demonio, è lo spirito immondo, non ha carne lui, è la superbia che ti rende immondo, che ti rende sporco. Allora il cuore immacolato trionferà. Vieni presto in nostro soccorso, o dolce madre, abbi compassione dei piccoli, dei bambini che vengono scandalizzati già all'asilo, vengono scandalizzati da piccoli, permettere che queste cose vadano avanti, perché si è guastata anche... Pensa un po', puntano anche sui piccoli perché non vi sia scampo per nessuno, cioè dai più piccoli ai più grandi devono essere tutti quanti scandalizzati, non si scandalizzano perché non sanno che vogliono portarli nell'errore, nell'eresia, nell'apostasia. E va bene. Anna, tu hai anche un fioretto da leggere?
Sì, bene, quello di oggi, ecco qua. La nascita di San Gaetano da Tiene avvenne in un modo singolare, considerando la nobiltà dei suoi natali. Il padre era infatti il conte Gaspare Tiene, un vero cavaliere di Cristo e della fede, e la madre la contessa Maria Porto, matrona di vita irreprensibile. Mentre ella era oppressa dai dolori del parto e non riusciva di darlo alla luce, udì una voce che le diceva: «L'infante del quale sei incinta non vuole nascere in queste stanze riccamente addobbate, né vuole essere spettatore delle pompe e del fasto di cui sarà disprezzatore nel corso della sua vita». All'udire questa voce, la pia madre alfine pensò di scendere nella stalla del palazzo e qui subito partorì il bambino. Appena questi fu in grado di capire che Cristo lo aveva voluto suo seguace sin dalla nascita, avvenuta come la sua in una povera greppia, San Gaetano si sentì acceso di devozione per il divino infante. In particolare, durante la novena di Natale, si impegnava ancor più nell'ossequiarlo, accrescendo la diligenza, il fervore ed esercitandosi in atti eroici di virtù. Talvolta, nel pensare al Natale, la commozione lo portava a versare abbondanti lacrime. Nella notte di Natale del 1516 stava pregando in Santa Maria Maggiore e precisamente nella cappella del presepio, dove si conservano, inseriti in una magnifica culla di materiali preziosi, alcuni legni della culla di Gesù. Allorquando mosse con gesto apparentemente illogico le braccia verso l'immagine di Maria con il figlio, successe allora l'incredibile. La Vergine Maria posò sulle braccia tese di Don Gaetano quel tenero fanciullo, carne e vestimento dell'Eterno Verbo. La visione, testimoniò il protagonista, si ripeté nelle due feste della circoncisione e dell'Epifania. Ecco, proporsi in preparazione al Natale di fare qualche rinuncia in onore della povertà di Gesù bambino e destinare il ricavato a favore di qualche bisognoso, magari spirituale, ecco sì, proprio i bisogni spirituali ce ne sono tanti più che materiali.
Sì. Allora, facciamo gli auguri a tutti i nostri cari ascoltatori, perché martedì è Natale e noi non possiamo fare certamente la tu per tu il giorno della solennità, per cui ascoltiamo diciamo Gesù bambino. Pensate che Padre Pio diceva così: fuori della grotta tutti ascoltavano e sentivano i canti degli angeli, vero? Per cui anche i pastori erano estasiati da questi canti angelici, quelli che stavano fuori della grotta. Cioè, quelli che stavano dentro, invece, San Giuseppe e la Madonna, sentivano il suo pianto, i suoi vagiti, perché aveva freddo. Pertanto, cosa voleva dire Padre Pio? Soffrono quelli che stanno vicini a Gesù Cristo, non quelli che sono lontani. Quelli che cantano, diciamo, tranquillamente, senza sentire i lamenti di Gesù Cristo, vuol dire che non sono vicini a Gesù Cristo. È interessante questa spiegazione di Padre Pio, no?
Vero, sì.
Bene. Allora, santa solennità, e auguriamo che Gesù bambino non solo nasca, ma cresca nel nostro cuore, di giorno in giorno, deve crescere. Cioè, deve crescere lui e dobbiamo calare noi. Ecco cosa intendeva San Giovanni Battista. Bisogna che lui cresca e che io cali. Allora, Gesù nasce, io devo calare il mio io, il mio orgoglio, e deve crescere lui. Deve crescere la verità, la santità, la pazienza, l'umiltà, deve crescere la perfezione divina. Bene, allora auguri ancora da Claudio
e da Anna. Ave Maria.